Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Nell'anno 15° dell'impero Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo, suo fratello, tetrarca della Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommo sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte ed ogni colle sarà abbassato, i passi tortuosi saranno diritti, i luoghi impervi spianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Benvenuti a celebrare insieme con noi questa seconda domenica del tempo liturgico dell'Avvento, che ci ammaestra ulteriormente nella comprensione del costante venire di Cristo nella storia nostra e in quella universale. Per questo la parola di Dio ci giunge dal Vangelo di Luca, che appunto sottolinea la dimensione storica e il significato teologico della vicenda di Gesù di Nazaret. Questa pagina evangelica che abbiamo ascoltato, con la quale la liturgia di oggi ci convoca, è la parola che ci convoca, che ci ha convocati, è la parola ora che ci verifica e che progetta la nostra vita. È frutto, soprattutto, è una parola che accade, una parola che accade dentro la storia, che è una storia ben precisa, che è frutto di potere politico, economico e religioso. Abbiamo fatto attenzione alla lettura di questa pagina. L'Evangelista Luca ci dice che il senso della storia, quello che dà valore e senso al processo degli avvenimenti storici, non è il potere politico mondiale, Tiberio Cesare, non è il potere politico economico dei vassalli di Roma, e non è il potere neppure religioso, i pontefici di Gerusalemme, ma è la parola che fu su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. La svolta storica realizzata da Gesù si staglia netta sullo sfondo di una storia universale. La salvezza di Dio emerge libera e liberante da una situazione politica concreta di dominio e di potere profano e religioso. Il quadro di Luca è completo e preciso. All'inizio la suprema autorità mondiale, l'imperatore di Roma. Al termine della lista la suprema autorità religiosa della Palestina, il sommo sacerdote. In mezzo il delegato di Roma per la Giudea, Ponzio Pilato, che sarà l'ultima tappa del cammino di Gesù. E a Pilato si affiancano gli altri detentori del potere nelle varie regioni e distretti in cui è frantumata la Palestina. Ma la parola di Dio scavalca tutto questo rumore dei poteri e investe Giovanni nel silenzio del deserto, cioè dove si ascolta, dove non c'è chiasso, il chiasso dei poteri, perché il chiasso impedisce di ascoltare, perché il deserto è il luogo biblico degli appuntamenti di Dio che parla nel silenzio. Leggendo questo testo e poi, se socchiudiamo gli occhi, si ha l'impressione di vedere la parola che scavalca tutti i poteri per posarsi sull'uomo che ascolta nel silenzio e che per mezzo suo percorre la storia, perché il fiume Giordano è simbolo di tutta la storia di Israele. Credo per noi indicativo il testo greco che ci dice: la parola fu su Giovanni e andò in tutta la regione circostante il Giordano annunciando. Il testo originale non distingue, ma identifica i soggetti. Non c'è un soggetto che distingue Giovanni dalla parola, ma sono lo stesso soggetto. La parola ascoltata e il suo ascoltatore sono identificati. Questo è portatore e propagatore di quella. Gesù dirà infatti: chi ascolta voi ascolta me, e chi ascolta me ascolta colui che mi ha mandato. Già qui è segnato il nostro ministero cristiano: essere parola di Dio parlata, cioè fatta accadere nella storia per mezzo nostro, di noi che nel silenzio, al di là del chiasso di tutti i poteri, siamo fatti luogo in cui lo Spirito si posa per percorrere con noi le nostre strade, suggerire, sostenere e condividere le nostre scelte, affinché la parola accada e renda visibile e sperimentabile la salvezza di Dio, quel Dio che riserva ad ogni uomo e ad ogni donna se stesso. Questo dunque comporta un cambiamento radicale e un nuovo impegno religioso. Nella prospettiva di Luca è soprattutto l'impegno per il rinnovamento delle coscienze, delle mentalità, cioè, come dice il testo, permettere a Dio che le montagne e le colline siano abbassate, le vie tortuose raddrizzate. Un rinnovamento che evidentemente ha conseguenze anche nella molteplicità di tutti i nostri rapporti sociali. E questa è la condizione perché tutti possano incontrare la salvezza di Dio. Non aspettiamo che lo facciano gli altri. Siamo abituati a dire: ci pensino loro, per ogni avvenimento. Luca ha ampliato poi la citazione di Isaia per annunciare fino dall'inizio del ministero di Gesù l'orizzonte salvifico universale nel quale si colloca la sua intera opera. E gli fa eco la profezia di Baruch che abbiamo ascoltato. È questa apertura universale che elimina di colpo ogni privilegio religioso, ogni riserva territoriale umana che si inalbera di fronte alla proposta di cambiamento. Dunque, oggi la parola di Dio verifica e denuncia anche le pretese di strumentalizzazione delle radici cristiane, sistematicamente stravolte dal rifiuto di chiunque sia altro da noi. Il rifiuto dell'altro sta diventando programma di vita. La parola di Dio ci chiede un rovesciamento dell'universo pseudo-religioso. Convertirsi vuol dire praticare la fraternità e la giustizia del Padre, che non comporta condanna alcuna, ma vuole che rendiamo giusti tutti i nostri rapporti. Teniamo sempre presente che nella lingua ebraica quella parola che noi traduciamo con giustizia significa fedeltà. Giustizia tra uomini e fedeltà tra uomini e donne. La giustizia di Dio è la fedeltà di Dio a se stesso e alla promessa fatta per la nostra salvezza. Come dice San Paolo, di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, cioè secondo la sua giustizia più grande, fedeltà più grande, che è l'amore che scaccia ogni paura, come ci dice San Giovanni nella sua prima lettera. Invochiamo allora lo Spirito Santo perché sia accolto costantemente da noi, così che la salvezza di Dio possa veramente trasparire e operare santificando i nostri rapporti.